diamo il benvenuto al nuovo ospite, si tratta del professor Alessio Del Fante. Abbiamo sentito poco fa la voce di un sindacalista che si esprimeva sul tema, direi, del giorno, quello dell'accordo a Dubai sul clima. Prima abbiamo letto qualcosa dal Corriere della Sera, adesso Repubblica. Clima, è iniziato il conto alla rovescia, un articolo di Riccardo Luna. L'accordo raggiunto alla COP28 di Dubai è al tempo stesso storico e insperato. Ci è voluto un sofisticato equilibrismo per arrivarci, ma anche una certa dose di coraggio e moltissimo realismo. Si legge proprio le prime righe: il petrolio agli anni contati non sono pochi 26, ma ce ne sono voluti 28 dalla prima COP, le conferenze sul clima delle Nazioni Unite, per arrivare fin qui. Per questo, con tutti i suoi evidenti limiti e alcune vaghezze, l'accordo raggiunto il 13 dicembre 2023 a Dubai è al tempo stesso storico e insperato. Allora, Alessio Del Fante, sei d'accordo? È questa la stessa sensazione che produce in te l'esito di questa COP28?
Mi pare di cogliere una duplice reazione alla COP28. Da un lato un certo ottimismo e l'apprezzamento per quello che si è raggiunto, anche perché fino a ieri sembrava impossibile parlare di abbandono delle fonti fossili, addirittura parlare di fonti fossili. Questo è invece entrato nel documento. Ma altri articoli, altre prese di posizione sono sicuramente molto meno ottimiste. Per esempio, c'è una profonda delusione tra i più piccoli partecipanti, diciamo così, quelli meno potenti, che parlano di una lunga litania di scappatoie. E, in particolar modo, l'alleanza degli stati insulari che rischiano di essere sommersi dalle acque hanno avuto una reazione piuttosto così di disappunto, e alcuni delegati addirittura, si dice, non sono riusciti a trattenere le lacrime nei giorni scorsi, forse anche in conclusione. E sembra che anche gli impegni finanziari verso i paesi poveri siano stati un po' diluiti nell'ultimo documento. E dall'altro lato però abbiamo chiaramente dei segnali positivi, per esempio il grande attivismo della Spagna e anche una interessante presa di posizione positiva del primo produttore di carbone e di gas del mondo latinoamericano, che è la Colombia. Il ministro dell'ambiente, Susana Muhammad, della Colombia, è stata uno dei protagonisti di questo momento. Mentre per quanto riguarda l'Italia, mi pare che abbiamo fatto una figuruccia.
No, il ministro se n'è andato via prima, purtroppo. Vabbè, aveva da fare.
Il ministro c'aveva da fare, non lo so. Poi a quello che dicono, non è mai intervenuto, è sempre stato a traino. Mancava di competenza linguistica per poter intervenire, e la Meloni, dice: l'Italia sostiene la transizione ecologica a patto che non comporti una deindustrializzazione nazionale. Nei giorni passati si era espressa contro una posizione ideologica. Mi ricordo la formula, insomma, di quel tipo lì, insomma, non si capiva bene cosa volesse dire. Fatto sta che sembra che ci sia una paura particolare in Italia di urtare certi poteri economici forti, ecco.
C'è appunto il tema della speranza in ballo, ma anche della delusione. Poco fa Daniele Calosi ci parlava dei giovani e di quanto dobbiamo a loro anche l'esito parzialmente positivo di questa COP28. Ecco, tu che sei stato un docente, un professore nei licei, la speranza nei giovani anche in rapporto al tema e la preoccupazione ambientale, una tua riflessione?
Ma è indubbio che i giovani che sembravano addormentati, no, per quanto riguardava la partecipazione ai problemi concreti, politici, sociali, eccetera, si sono risvegliati di fronte a questo problema del futuro, del loro futuro e del futuro del nostro pianeta. Io ricordo che il mio ultimo anno di insegnamento ho deciso di introdurre nel mio programma di filosofia il filosofo Hans Jonas, che è stato un pioniere dal punto di vista filosofico nel presentare il problema del futuro, no? E della speranza del futuro che potrebbe essere vanificata proprio dal degrado ambientale, insomma, dal problema ecologico che diventa sempre più stringente. E ricordo il grande entusiasmo degli studenti di fronte a questa tematica in cui si affronta il problema della responsabilità dal punto di vista etico che deve essere assunto dall'uomo, insomma, dall'umanità. E quindi posso testimoniare veramente una forte sensibilità dei giovani, salvo poi magari delle incoerenze nell'uso dei mezzi, certo, inquinanti, insomma, no? Da parte loro. Ma ho anche l'esperienza di una ragazza che diversi anni fa costringeva i propri genitori a andare in vacanza con i mezzi pubblici invece che con la propria macchina, e ha delle scelte anche alimentari in linea con diciamo l'esigenza di non inquinare, insomma. Certo. Quindi, insomma, ho delle esperienze positive in questo senso.
Per quel che riguarda le speranze dei cristiani, ecco, da questo punto di vista, tu come vedi, c'è un'ambiguità? Questa è una emittente evangelica, noi ci richiamiamo spesso alla speranza che ci offre il Signore, ma non c'è il rischio che questa speranza sia una via di fuga, ecco, dalle nostre responsabilità?
Ma allora, io purtroppo ho avuto anche l'occasione di sentire qualche persona cristiana sostenere che in definitiva questo non è un problema nostro, che è un problema di Dio, sarà Dio a risolvere il problema. Credo che però questo sia diciamo non compatibile con la visione cristiana, che è una visione di responsabilità nei confronti degli altri, di amore verso il prossimo, per cui le nostre scelte, i nostri comportamenti sono sempre, diciamo così, suscettibili di produrre dei risultati positivi o negativi nei confronti di coloro che ci stanno vicini magari a fianco, ma vicini, prossimi, anche in senso un pochino più remoto, per esempio per quanto riguarda il futuro, nei confronti dei nostri figli, noi dobbiamo cercare di fare il possibile per assicurare loro un futuro positivo, quindi non soltanto dargli da mangiare oggi, ma con i nostri comportamenti porre delle premesse per una realizzazione di una realtà positiva. Questo non confligge con la speranza nel ritorno di Cristo, con la speranza nella vita eterna che il Signore in qualche modo ci propone, perché diciamo che la nostra è una, come si dice, non si tratta di un salto diciamo così brusco, no? Il passaggio all'altro mondo, al regno di Dio, ma il regno di Dio è parte della nostra realtà quotidiana e si realizza, secondo me, anche attraverso il nostro apporto. con l'aiuto di Dio.
A me infatti preoccupa a volte quando sento questa frase, io reputo semplificativa, no? Arriverà il Signore, come dire, noi non possiamo fare nulla. Credo che invece nelle parole anche di Alessio, l'insegnamento biblico, l'insegnamento del Vangelo e le parole di Gesù vadano in questo senso, una maturazione, una responsabilità vostra.
Beh, c'è il tema del giudizio, comunque, che è un giudizio, certo, che significa
certo il tema del giudizio.
Sei tu, certo, di fronte alle tue responsabilità,
certo.
Va bene, allora, certo, io direi, certo, ascoltiamoci una canzone. Calum & Kelsey, To God Be the Glory, a Dio sia la gloria.
Il fatto che ritardi vuol dire che cerca di dare spazio a tutti di poter essere giudicati in un modo,
certo,
forse più benevolo.
Allora, ascoltiamoci questa canzone, poi torniamo a parlare con Alessio Del Fante, parleremo di acqua. Alessio, c'è un articolo interessante, mi sembra, su Avvenire, un'intervista a un Nobel, così?
Un premio Nobel per l'acqua, non sapevo neppure che esistesse questo premio Nobel, ma
ne parliamo fra pochissimo, ne parliamo fra poco. Intanto state con noi, Calum & Kelsey, To God Be the Glory.
To God be the glory, great things he has done, so loved he the world that he gave us his son. Who yielded his life in atonement for sin, and opened the life gate that all may go in.
I give my life to tell your story, let every breath bring you glory, God, it's all for you. To know your love is all I'm after, so fill this heart, it's yours forever.
To God be the glory, Calum & Kelsey su RWS. Torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante. Abbiamo parlato fino a questo punto, dei temi, delle preoccupazioni e le speranze, insomma, in rapporto all'ambiente, le nostre responsabilità come cittadini, come cristiani. Ma prima della canzone, Alessio, tu ci parlavi di un articolo interessante, un'intervista che si trova oggi sul quotidiano L'Avvenire. Ecco, ci vuoi dire qualche cosa?
Sì.
Prego.
Sì. Allora, l'intervista è un'intervista ad Andrea Rinaldo, Nobel per l'acqua. È un ordinario all'Università di Padova e anche a Losanna, che purtroppo rischia, a quello che ho capito, di andare negli Stati Uniti per motivi, diciamo così, economici probabilmente. Comunque sì, l'intervista è interessante perché pone il problema che in qualche modo si pongono quei piccoli stati insulari che abbiamo menzionato precedentemente. Cioè, il problema è per noi naturalmente le coste, chiaramente, e Venezia. Dice Andrea Rinaldo: se si fondono i ghiacci della Groenlandia, non un metro ma 7 metri di aumento sul livello del mare non potranno essere evitati. e faceva un calcolo, il Mose dovrebbe essere alzato almeno 250 giorni all'anno a Venezia per evitare il peggio. E dall'altro lato però nell'articolo emergevano anche delle prospettive positive, per esempio per quanto riguardava la gestione del problema della carenza dall'altro lato di acqua in Italia, perché dice che le competenze tecniche, ingegneristiche in Italia sono sicuramente positive. E poi lui in particolare faceva l'esempio di Israele e di come Israele sia in grado di gestire il problema, no, della carenza di acqua in maniera ottimale, addirittura esportando acqua, a quello che ho capito, in Giordania, cosa del genere. Quindi insomma l'articolo era un articolo direi piuttosto interessante, in cui poi lui si esprimeva anche sul problema del negazionismo, insomma, di cui lui insomma si stupiva fortemente, dicendo anche che il compito degli scienziati è quello in qualche modo di dire la verità senza aver timore di suscitare anche paura. Ai governi magari spetta il compito di rassicurare, no? Lui diceva in qualche modo.
E quindi
era un articolo
che segnaliamo certo ai interesse. Nostri ascoltatori, un articolo, se capisco bene, in agrodolce, diciamo così, che trovate sul quotidiano L'Avvenire di oggi. Allora, grazie davvero al professor Alessio Del Fante per essere stato in nostra compagnia e a risentirci presto qui sulle frequenze di RWS.
Grazie.